credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di televisione e di teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli orizzonti. Martedì 8 novembre alle ore 17 presso il Comitato di Roma della Società Dante Alighieri in Piazza Firenze 27 sarà presentato il volume Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi, di cui è autrice la professoressa Luisa Gorlani, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Questo libro da una parte è un'antologia di autori romani, appunto in particolare di poeti romani, e quindi aperta proprio come un libro di saggistica. Proprio,
sì, no, un'opera di saggistica letteraria.
Però contemporaneamente è anche una struttura che mi sembra invece anche particolarmente adatta alla fruizione più giovanile.
Sì, perché praticamente io ho raccolto 44 autori dal Medioevo ad oggi e di ogni autore ho scritto la vita, le opere che avessero attinenza col territorio. E poi ho scritto una breve bibliografia, dei giudizi critici di vari docenti universitari o critici letterari, e la cosa che tutti ritengono l'elemento innovativo di questo libro sono i flash di approfondimento o su luoghi o su personaggi o su usi e costumi che abbiano attinenza o con il testo dell'autore o con la sua vita, per cui leggendo per esempio questi vari flash uno entra dentro proprio in medias res. Questi flash consentono di contestualizzare la letteratura nel territorio, per cui se per esempio partendo dai piedi del Campidoglio, uno passeggiando trova il monastero di Tor de' Specchi, dove operò Santa Francesca Romana, che fu una donna rivoluzionaria per il suo tempo. Pochi sanno che è la terza protettrice di Roma oltre San Pietro e San Paolo, e questa, pur essendo sposata con tre figli, fondò questo ordine delle oblate e si dedicò alle opere di assistenza ai malati, di cura dei poveri, eccetera. E quindi fu un'antesignana, insomma, perché poi lasciò al suo confessore le sue pagine di ricordo della sua vita, i trattati che sono poi stati trascritti da Giorgio Carpaneto, che purtroppo è mancato proprio quest'anno, era un grande studioso della romanità, e questi trattati sono dei documenti storici di straordinaria importanza, perché consentono di ricostruire lo stile di vita del tempo e il fatto che si scaldassero i letti con le scaldine, le chiamano, oppure le visite che lei faceva alle varie chiese insieme alla cugina Vanozza. E in questo monastero, che per me è stata una rivelazione, ci sono degli affreschi stupendi di Antoniazzo Romano sulle opere, i passaggi fondamentali della vita di questa santa, e sui suoi miracoli, sulle sue visioni, che sono di una bellezza straordinaria. Quindi veramente per me fare questo libro è stata una continua scoperta, no? E credo che anche chi possa leggerlo possa aprirsi a delle visioni nuove. Proust dice: che il vero viaggio non è cambiare luogo, ma cambiare sguardo. E quindi passeggiare per le vie di Roma con uno sguardo più consapevole consente di percepire delle voci, un coro di voci sommerse che noi ignoravamo. E quindi, per esempio, salire sulla gradinata del Campidoglio e sapere che questa gradinata è stata progettata da Michelangelo, e lì trovare questo cavallo di
Marco Aurelio
a cui Gioachino Belli dedica un sonetto. Poco più in là, oltre il monastero di Tor de' Specchi, c'è pure il Colosseo vero e proprio, a cui pure Gioachino Belli dedica un sonetto in cui dice che in questo luogo dove ora c'è la pace e i pittori dipingono tra il volo di farfalle e il canto degli uccelli, lì un tempo i cristiani venivano sbranati dalle belve. E quindi Gioachino Belli conclude dicendo come cambiano i tempi. È il classico Pantarei di Eraclito: tutto scorre, tutto cambia. Però leggere i luoghi attraverso le parole di chi li ha abitati, vissuti e rivisitati con la propria ottica vuol dire entrare dentro proprio nello spirito segreto dei luoghi. E quindi io credo che la letteratura sia la vera rivelatrice dell'anima di un popolo, di un paese, perché tutto può servire per leggere un territorio, senz'altro l'architettura e la pittura, che sono le arti più evidentemente visibili, però la scrittura è forse l'arte più nascosta, che va affrontata in profondità. Ecco, è quella che ti consente la lettura più profonda delle cose, perché entra in profondità.
Questo legame tra la cultura e il territorio è una cosa che ti appartiene molto, che ti è molto cara, perché cerchi sempre di evidenziare, no, nei libri anche che abbiamo presentato passato, questo rapporto, questo legame.
È vero, sì, già anni fa avevo insegnato nel Borgo Storico di Cesano, e proprio perché mi erano capitati dei ragazzi che erano dei figli di umili contadini totalmente disinteressati allo studio, io sentivo il bisogno di coinvolgerli per far capire che lo studio non è un peso che ti grava sulla testa, ma è lo studio è un piacere, è una scoperta, è il luogo delle meraviglie. E qui, infatti, io stessa nelle ore libere giravo per il borgo, vedevo delle permanenze archeologiche, dei cippi marmorei, chiedevo alla gente di che cosa si trattasse, nessuno sapeva niente. Allora ho deciso di scrivere io con i miei ragazzi a scuola un libro sul Borgo Storico di Cesano, che poi fra l'altro ha vinto anche la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica, perché è il primo unico studio su quel territorio. E in effetti credo che il mio grande maestro sia proprio Galileo, perché Galileo ci insegna il metodo scientifico induttivo. Lui dice che dallo studio dei fenomeni specifici si possono trarre le leggi universali, e questo metodo scientifico è applicabile anche alla letteratura. Quindi è proprio partendo dal vicino che si possono trarre delle considerazioni più generali sul lontano. Quindi credo che i ragazzi, partendo dalla letteratura, i ragazzi anche gli esseri umani in generale interessati alla cultura, partendo dalla letteratura del proprio territorio, possono poi per un processo di traslazione arrivare anche ad un'analisi più consapevole delle varie correnti della letteratura italiana e coglierne gli stili, le caratteristiche stilistiche e concettuali, no? Uh-huh. E quindi Galileo davvero è stato il nostro grande maestro, perché è proprio partendo dal particolare che si arriva all'universale.
Tu non sei romana, anche se vivi a Roma da molto tempo. Questo si può dire che è veramente un atto d'amore nei confronti di Roma.
Roma cioè io ormai è da 20 anni che abito a Roma, e Roma dopo che è come se il pendolo della mia vita, che dopo aver oscillato a lungo dall'estremo nord all'estremo sud, alla fine si fosse attestato al centro, e Roma è diventata il baricentro della mia vita, e Roma mi ha ineluttabilmente stregato. E quindi quindi a Roma ho sentito il bisogno di dedicare questo libro, perché in fondo, come dice, perché poi nella sezione antologica finale ho raccolto testimonianze di autori latini, italiani, europei, tipo Stendhal, Gogol, Goethe, e contemporanei su aspetti diversi del Lazio, e tra questi appunto c'è Goethe, che definisce Roma la città dell'anima mia. Ecco, io questo lo sento molto, è la città dove il mio spirito ha ritrovato tutto ciò che andava cercando. Qui c'è, non so come dire, il passato e il futuro. Qui c'è il sacro e il profano. Qui c'è la cultura e l'evasione. Quindi c'è tutto ciò che rappresenta in qualche modo l'umanità, per cui basta guardarsi attorno e cercare di interessarsi a ciò che attraversi, che allora Roma è veramente una città caleidoscopica, inesauribile. C'è un libro di Silvio Negro intitolato Roma, due punti, non basta una vita. Effettivamente, per quanto tu la esplori, non finisci mai di attraversare delle scoperte straordinarie.
C'è un'immagine particolarmente, un'immagine di una poesia che tu raccogli appunto in questa antologia, in questo tuo volume, che è particolarmente suggestiva, ed è quella delle stimmate. Di chi è?
Di Giorgio Vigolo, che appunto dice questa Roma mi è talmente entrata dentro da lasciarmi le stimmate nelle mani. Ecco, la stessa cosa è successa a me, la sento molto questa poesia, proprio perché si è impressa in me indelebilmente, mi ha lasciato un'impronta indelebile questa città, come del resto per tutti quelli che sono venuti qui. Per esempio Gogol, in una sua lettera ad un'amica a San Pietroburgo, le dice butta giù dalla finestra quella grigia e buia Pietroburgo e vieni a Roma, che ti verrà incontro a braccia aperte il Colosseo. Ecco, questa tendenza animistica ad animare i monumenti, a dare un'anima a questi monumenti, è bellissima, no? Perché ti fa vedere i monumenti con un occhio diverso. Quindi effettivamente la lettura dei luoghi attraverso la lettura delle narrazioni di chi è entrato dentro nello spirito più profondo del territorio ti consente di leggere la città con occhi diversi.
Il volume, abbiamo detto, è stato già presentato in Campidoglio, sì, in due occasioni, nell'aula della Protomoteca e poi nell'aula Pietro
da Cortona.
Però avrà ancora una presentazione in settembre.
Sì, adesso ci saranno varie presentazioni, una adesso verso la fine di settembre nella Palazzo della Provincia, Palazzo Valentini. E molto probabilmente verrà come conduttore Attilio Romita, che è un giornalista di TG1, e poi ci saranno le presentazioni nei vari licei, e credo poi che ci sarà un momento finale dell'anno in cui i vari licei si confronteranno e ci sarà una manifestazione unica di confronto tra i vari ragazzi delle varie scuole. E poi già mi hanno, perché per fare questo libro io ho dovuto intessere una rete di relazioni incredibile con tutte le biblioteche del Lazio, per esempio con la biblioteca di Rieti, dove avevo scoperto che nel 600 c'è stato uno scrittore, un certo Loreto Mattei, che ha scritto dei sonetti in vernacolo reatino di una bellezza straordinaria, tant'è vero che è stato definito il belli ante litteram per la potenza espressiva che ha questo autore. E quindi già questi della biblioteca di Rieti mi hanno chiesto poi di andare a Rieti a presentare il libro, e così è successo per Viterbo, dove ho trovato un autore sempre del 600, Giovanni Panzadoro, che ha scritto un poemetto sulla macchina di Santa Rosa, bellissimo, in cui parla di un artigiano del luogo, di un paese che va a visitare questa festa di Santa Rosa, e allora al suo ritorno tutti lo accerchiano per sapere notizie, gli dicono ma è vero che ci sono tante fontane? Sì, dice, Ma più di tutto è bella la macchina di Santa Rosa. Ma è vero che ci sono tante chiese? Sì, dice, ma più di tutto è bella la macchina di Santa Rosa. Quindi questa reiterazione dell'accento sulla macchina di Santa Rosa fa capire la, come dire, l'aspetto quasi miracoloso di questa macchina straordinaria, che viene trasportata da centinaia di facchini con rischio di vita, perché è pericolosissimo, però tutti la trasportano con un entusiasmo e una passione incredibile, perché si sentono partecipi quasi del miracolo di questa santa. E così, per esempio, a Nettuno, invece, nella biblioteca di Nettuno, mi hanno dato dei testi di Paolo Segneri, che ha scritto le prediche, ha trascritto le prediche di San Tommaso d'Aquino, che era considerato un genio, perché, dice, stuccava gli uditori con le sue prediche, come del resto dice, vuole la poetica del Seicento della meraviglia, no? Il Seicento si basava appunto come Marino sulla capacità di meravigliare il lettore, no? E così San Tommaso d'Aquino meravigliava i suoi uditori con le sue prediche straordinarie, che erano un esempio del genio che Dio può infondere nell'uomo. Per esempio, un altro testo che non riuscivo a trovare, di Paolo Rolli, che ha scritto un libro su Enea nel Lazio, quindi era perfettamente attinente, l'ho cercato in tutte le biblioteche di Roma, non lo trovavo. Una bibliotecaria di Palazzo Venezia è stata bravissima, si è buttata nella ricerca e me l'ha trovato nell'unica biblioteca in Italia in cui era presente, cioè alla Biblioteca Estense di Modena, e me l'ha fatto avere in una settimana le fotocopie. Quindi si è creato anche un rapporto umano di grande collaborazione. Il mondo, ecco, la cultura nel senso etimologico della parola, ciò che coltiva l'uomo, lo rende anche più completo, non solo sul piano intellettuale, cognitivo, ma anche sul piano umano. Quindi la cultura vera è quella che fa scattare questo meccanismo di solidarietà fra chi studia e ricerca, perché si sa che si è tutti nella stessa barca e che si lavora tutti per un unico fine, quello, come diceva Federico Cesi, che è uno degli autori che ho raccolto, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, così chiamata proprio perché prende spunto dalla vista della lince, la vista dello studioso che vede lontano, no? E lui diceva che è proprio da questa interazione tra gli studiosi che, facendo leva sugli studi del passato, riescono poi ad elaborare progetti nuovi nel presente. Quindi la creatività umana nasce da una cultura precedente, perché nulla si crea dal nulla. Infatti la creatività è una scientifica ars combinatoria che nasce dal prendere spunto da chi ci ha preceduto ineluttabilmente, però anche dalla capacità di trarre delle riflessioni nuove che ampliano gli orizzonti.
Bene, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, di averci parlato con tanto entusiasmo appunto di questo lavoro, di cui ricordiamo il titolo: Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi Editore e di cui è autrice Luisa Gorlani, che ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie mille dell'ospitalità e grazie a tutti gli ascoltatori.
E adesso torna a trovarci Alessandro Scillitani, che è l'autore di un documentario dal titolo Le dimore del vento. Alessandro Scillitani è con noi al telefono. Buongiorno Alessandro, benvenuto.
Ciao a tutti, sono qui.
Dunque, dicevamo, un documentario che ha di per sé anche un'ascendenza letteraria, se così vogliamo dire, o comunque in qualche modo giornalistica, perché si basa sui racconti di viaggio di Paolo Rumiz dal titolo Le case degli spiriti. Mi racconti un po' come è andato il vostro incontro e come da questo incontro è nato questo documentario?
Certo, ma diciamo che appunto noi ci siamo sentiti qualche mese fa, perché ero in giro a presentare il mio ultimo lavoro, ovvero Case abbandonate, che è un documentario che raccontava i luoghi abbandonati in Italia. Diciamo che l'incontro è avvenuto perché casualmente Paolo Rumiz stava indagando sempre su questi temi, perché diciamo quella che lui chiama la febbre dei luoghi perduti gli è venuta attraverso i racconti di suoi amici, di persone a lui care, che avevano questa attenzione verso le rovine. E quindi quando lui ha visto il mio lavoro, gli si è accesa la lampadina di farsi documentare il suo viaggio estivo per Repubblica. Diciamo che in effetti lui sono più di 10 anni che tutte le estati racconta un viaggio quotidianamente nel mese d'agosto su Repubblica. Mm-hmm. E questa volta è stata la prima volta che questa sua avventura è stata ripresa da una telecamera, e quindi è stata una sfida anche per lui naturalmente, ed è stato un grande onore, una grande emozione quella di riuscire a raccontare ancora una volta i luoghi abbandonati, ma attraverso una nuova angolazione, come diceva prima, letteraria sostanzialmente, più poetica, più in ascolto dei luoghi, in ascolto di quello che sono, diciamo, i rumori del vento, i sussurri degli alberi, ma anche delle persone che custodiscono questi luoghi. Quindi è fondamentalmente una specie di costola che si stacca da case abbandonate per raccontare uno sguardo diverso, mutuato appunto da un grande scrittore che tra l'altro appunto si presta, oltre a essere presente naturalmente nel film, anche la voce fuori campo narrante che dà questa connotazione appunto un po' da letteratura. Mm-hmm. Ecco, sì.
Certo. Perché voi avete proprio viaggiato insieme, non sono stati due momenti separati.
Dico assolutamente, quello. Lo sguardo è parallelo da un punto di vista autoriale, nel senso che naturalmente diciamo che il mio era lo sguardo della telecamera e il suo era lo sguardo dello scrittore. Mm-hmm. Però nello stesso tempo abbiamo di fatto condiviso tutto, e indubbiamente è innegabile che naturalmente il suo sguardo, cioè il mio sguardo è stato contaminato dal suo, e d'altra parte lui stesso lo dice di me quando racconta nell'ultima tappa del suo viaggio cartaceo della mia presenza come un'ombra con la mia telecamera. Però io appunto sì, abbiamo fatto il viaggio insieme, poi un viaggio che è durato diversi mesi, perché di fatto non è avvenuto come un viaggio classico, insomma, non è stato un vero e proprio viaggio, nel senso che non è che siamo partiti un giorno e siamo tornati dopo un mese, ci sono state varie tappe, alcune ravvicinate, altre invece diluite nel tempo, proprio perché diciamo che sì, è stata una ricerca lunga, e quindi sostanzialmente io comunque ho viaggiato sempre con il computer in spalla, e quindi alla sera, ogni volta che finivamo di girare, io mi mettevo a scegliere un po' delle immagini che erano, a selezionare le immagini raccolte durante il giornaliero, ecco, mettiamola così. E quindi sì, è stata una grossa fatica raccogliere così tante ore per poi ottenere un'oretta di 56 minuti di film.
Certo.
Poi il materiale era talmente tanto che in realtà quando Repubblica mi ha chiesto di arricchire, diciamo, il viaggio cartaceo con dei contenuti multimediali, io praticamente ho trovato un sacco di chicche, di immagini comunque belle da poter utilizzare a corredo degli articoli. Mm-hmm. Diciamo che in effetti appunto sul sito di Repubblica ci sono queste pillole, appunti di viaggio, che poi sono riportate anche come contenuti speciali del DVD, e che in un certo qual modo sono più documentano molto di più, diciamo, anche il modo di viaggiare di Paolo Rumiz, che è un modo di viaggiare molto, molto interessante, molto bello, proprio perché è un contatto continuo con un'antropologia straordinaria, una rete di persone, no? Che è come se si conoscessero, no? In parte magari anche così, quando siamo andati in Calabria c'era sempre qualcuno che ci diceva: ma andate magari a un 100 chilometri da lì, ma andate lì che ci sono dei nostri amici. Insomma, succede che ci sono queste reti nascoste di persone straordinarie, che è come se tenessero, sorreggessero questa Italia minore, fatta però di buone cose, di veri rapporti, ecco. E certamente in un film che invece ha come centralità l'abbandono, i luoghi abbandonati, pur non essendo necessariamente un'opera malinconica, in ogni caso, essendo l'indagine prevalentemente centrata sull'abbandono, questi personaggi sono molto più invisibili nel film. E quindi con gli appunti di viaggio invece io ho potuto dar voce anche a tutti questi nostri incontri, che sono stati vitali e fondamentali, perché ci hanno portato, sono stati questi custodi, fra virgolette, a portarci in questi luoghi.
Certo, sono un po' come delle guide che in qualche modo condividono un segreto, perché ovviamente questi itinerari che voi proponete non sono quelli turistici, non sono quelli che la gente cerca, sono quelli che la gente ha abbandonato ma che qualcuno ancora riconosce e che appunto mette a parte quasi di un segreto, appunto, no? In questo caso il giornalista e il documentarista.
Certo, mi viene in mente per esempio quando abbiamo sentito un'amica di Paolo per chiederle quale potesse essere un faro da andare a visitare, e lei ci ha detto: non andate a quello di Capotrionto che è abbandonato, è brutto, andate in quegli altri che sono così belli.
Già immagino dove siete state.
E noi invece ci siamo guardati e abbiamo detto: bene, è proprio lì che vogliamo andare. Sono viaggi dove attraverso il racconto, non necessariamente di un luogo abbandonato, ma magari di un paese sconosciuto, si viene a scoprire l'esistenza, appunto, come dicevo anche prima, di piccoli grandi eroi che fanno parte di un tessuto sociale che non finisce nella cronaca quotidiana, ma che in realtà fa la bellezza della vita dell'uomo, insomma. Ecco.
Bene, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, di averci appunto raccontato questo viaggio, di averci fatto gustare in qualche modo questi palpiti che ancora animano appunto le rovine di cui parlavi.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.